riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie.
Settembre 1938. A Trieste Benito Mussolini annuncia il contenuto delle leggi razziali che avrebbero cambiato per sempre la vita dei 40.000 ebrei italiani. Violenze, discriminazioni, deportazioni di massa. Da quel momento in poi, per gli ebrei che non avevano fatto in tempo a mettersi in salvo, iniziò una vera e propria odissea, che in parte era già stata annunciata il 14 luglio dello stesso anno con il Manifesto della razza, firmato da una vasta schiera di scienziati italiani con cui gli ebrei venivano esclusi ufficialmente da quella che nel linguaggio fascista veniva definita la razza italiana. Anche i membri della famiglia Gerbi non sfuggirono a questo destino. Erano arrivati a Milano nel 1919, quando Edmo Gerbi aveva lasciato Roma per fissare la sua residenza nella città ambrosiana, dove lavorò per alcuni anni come agente di borsa. Si trattava di una famiglia della borghesia italiana composta, oltre che da Edmo, dalla moglie Iginia Levi e dai tre figli Antonello, Giuliano e Claudio. Una vera e propria saga, narrata da Sandro Gerbi, economista e giornalista, autore del recente volume Ebrei riluttanti, pubblicato da Höppli. Lo abbiamo incontrato. Sandro Gerbi, buongiorno.
Buongiorno.
Chi erano i Gerbi e da dove provenivano?
I Gerbi erano una famiglia della buona borghesia ebraica, provenienti da Livorno, che nel 19, dopo la Prima Guerra Mondiale, si erano stabiliti a Milano. Il nonno era un agente di cambio, mio nonno, e i tre figli, mio padre e due fratelli, facevano uno lo studioso, a quell'epoca naturalmente, di storia del pensiero politico, diventerà poi un economista alla Banca Commerciale. Il secondo fratello era un giornalista affermato sia del quotidiano ambrosiano sia dell'EIAR. E il terzo era un medico che stava facendo una sua buona carriera già all'epoca. Insomma.
Lei ha descritto nel suo libro il dramma dell'esilio che colpì tante famiglie ebree alla fine degli anni 30, uomini e donne, costretti a lasciare la patria in seguito al clima di discriminazione e di isolamento culminato nell'introduzione delle leggi razziali. In quali modi diversi fu vissuta l'appartenenza dei suoi familiari, Antonello suo padre e i fratelli di lui, Claudio e Giuliano Gerbi, all'ebraismo?
Beh, dal punto di vista dell'ebraismo non c'è uno stretto coinvolgimento, nel senso che loro erano molto laici e si sono trovati di colpo a essere trasformati, come il protagonista della Metamorfosi, il racconto di Kafka, in insetti orrendi che nessuno voleva più vedere e nemmeno se l'aspettavano una cosa del genere. La campagna anti-ebraica era cominciata nel gennaio del 38, ma non si pensava, pochi della comunità ebraica pensavano che sarebbero arrivate al punto in cui sono arrivate. Dopodiché il primo che aveva capito e che partì fu mio zio Claudio, il medico, e se ne andò negli Stati Uniti senza un soldo in tasca perché non è permesso di portare quattrini e dovette rifarsi tutta una carriera negli Stati Uniti, dove poi rimase. Mio padre fu mandato da Raffaele Mattioli, che era il suo capo. Mio padre era il capo dell'ufficio studi della Banca Commerciale in Perù, dove c'era una banca controllata dalla Banca Commerciale, e divenne il capo dell'ufficio studi della Banco del Credito del Perù. Solo che a Milano erano 50 persone nell'ufficio studi, in Perù era una persona più una segretaria, quindi una carriera anche lì spezzata. Il terzo fratello, che aveva seguito il Tour de France del 38 vinto da Bartali per l'EIAR, per quella che era la radio italiana dell'epoca, dopo un breve periodo a Parigi fu costretto anche lui ad andare via, prima in Colombia e poi negli Stati Uniti, dove finalmente divenne una voce importante della Voce dell'America, facendo alla radio la propaganda americana verso l'Europa durante tutta la guerra.
Quindi l'introduzione delle leggi razziali coglie di sorpresa i fratelli Gerbi e i loro genitori. I fratelli Gerbi erano ragazzi affermati, scapoli, poliglotti, allegri. Sono diversi gli aneddoti che lei racconta nel libro di un'esistenza agiata e spensierata nell'Italia dei primi decenni del Novecento. Ci vuole ricordare alcuni di questi aneddoti così gustosi?
Ma per esempio, mio zio Giuliano, giornalista, una volta si trovava a Parigi, andò in un locale notturno e gli capitò di notare e di essere notato da Josephine Baker, la celebre ballerina, la quale lo invitò a ballare. Naturalmente fu molto contento di questo. Poi lei venne a Milano per uno spettacolo, credo, e telefonò a lui e lui la portò in giro e fece da chaperon per Milano, suscitando l'invidia di tutti i suoi colleghi, perché era una donna estremamente attraente. Per quanto riguarda il fratello di mio padre medico, Claudio, lui frequentava tutta l'alta borghesia di Milano, la famiglia Höppli, andava a sciare a St. Moritz, era estremamente introdotto e aveva un suo avviato piccolo studio in via De Togni a Milano. Anche lui di botto fu costretto ad andare via.
Quindi nel 1938 appunto lo shock con le leggi razziali, Claudio Gerbi è il primo a partire e si imbarca, è il primo a capire l'emergenza che sta arrivando.
Sì,
è così?
Sì, è così. Forse per il fatto che aveva anche curato parecchi esuli tedeschi che erano venuti a Milano, si erano rifugiati, e aveva più la sensazione della gravità di quello che stava succedendo in Europa. Fatto sta che lui si imbarca, come ho detto, con pochissimi soldi in tasca, e si trova a New York, dove non sa bene cosa farà, qualche contatto di carattere scientifico e che lo porterà a Cleveland. Un suo maestro negli studi, lui si era specializzato in ipertensione, un maestro di ipertensione abitava lì, e riuscì mio zio Claudio, medico, a entrare un po' nel suo giro e a campare. La cosa importante è che a Cleveland trova la moglie, un'ebrea di origine tedesca che viveva a Cleveland. Dopodiché però, per fare il medico, si spostò a Boston, dovette ridare tutti gli esami, poi si spostò a New York, dovette ridare ancora tutti gli esami, aveva 30 anni, 31 anni, e quindi una cosa un po' difficoltosa. Solo col tempo riuscì a crearsi una clientela, però la carriera accademica fu per lui stroncata, aveva già la libera docenza in tasca, non fece in tempo a ottenerla, licenziato dall'ospedale, niente docenza e difficoltà naturalmente di inserimento.
Certamente, quindi una carriera interrotta che prosegue poi negli Stati Uniti. Poi parte anche suo padre Antonello, uno storico stimato da Benedetto Croce e Luigi Einaudi. Come ricordava poco fa, ricopriva dal 1932 l'ufficio di capo dell'ufficio studi della Banca Commerciale Italiana guidata dal banchiere Raffaele Mattioli, inviato a Lima per adempiere a un compito amministrativo presso il Banco Italiano Lima. Dovette anche lui rassegnarsi a vivere oltreoceano. In Perù vedono la luce le sue opere molto importanti per lo studio della storia dell'America Latina.
Sì, in realtà lui andò in Perù con l'incarico di scrivere un saggio sulla storia economica del Banco Italiano Lima all'epoca, per il cinquantenario della sua nascita, e quindi cominciò a occuparsi, a studiare le questioni americane per questo motivo specifico. Poi aveva un po' di tempo libero e quindi continuò, perché trovò questo filone molto interessante da coniugare con gli studi di storia delle idee che aveva già fatto in precedenza sulla politica del Settecento, politica del Romanticismo, e lo appassionò soprattutto il tema duplice dei primi viaggiatori europei nell'America Latina e il loro stupore di fronte alla natura americana, e di una tesi che si era sviluppata nella metà del Settecento in Francia, secondo cui l'America era un continente inferiore. Dapprima le invettive furono rivolte nei confronti della natura americana, le montagne erano più basse, il terreno era paludoso e così via, gli animali più piccoli. E poi si estese anche all'uomo, glabro, impotente, con varie sfaccettature. E mio padre indaga questo filone di critico nei confronti dell'America che si sviluppa in tutta la cultura europea fra 1750 e 1900, compresi poeti, viaggiatori, e diventa questo un suo studio classico, tradotto poi oggi in inglese, in spagnolo e in portoghese anche, La disputa del nuovo mondo.
Certo, questo è un libro fondamentale. La disputa del Nuovo Mondo, e poi c'è anche un altro libro, La natura delle Indie Nove.
Questo è quello a cui facevo riferimento in precedenza, cioè i primi viaggiatori nel Cinquecento, a cominciare da Cristoforo Colombo.
Come visse suo padre Antonello il soggiorno peruviano? Si adattò a questa nuova situazione?
Lo visse come un'ingiustizia. Naturalmente fu sempre conscio del privilegio di poter stare in un paese che era sì belligerante, ma insomma non c'era nulla che accadesse in Perù di così pericoloso. Fece venire la fidanzata, cioè mia madre, che stava in quel momento a Londra, era un'austriaca di origine. In Perù la sposò un anno dopo, quindi il primo anno fu da solo. Poi nacquero i due figli e lui fece i suoi libri, fece dei viaggi. E per 10 anni ebbe una vita molto serena, tutto sommato. Però il suo motto era diventato non perire in Perù, che vuol dire grande nostalgia per gli amici, per il paese da cui d'origine. E anche lui pensava che i figli non potessero avere una istruzione adeguata nelle scuole o nelle università peruviane, che certo non erano all'altezza di quelle italiane.
Lei è nato in Perù, come ricorda quegli anni che ha trascorso?
Io sono nato nel 1943 in Perù e sono andato via quando avevo 4 anni e mezzo. Come ormai si sa, i ricordi di chi è stato bambino si mescolano a quelli che sono ricordi acquisiti attraverso i racconti. Il Perù però è stato sempre molto presente nella nostra conversazione. La mia prima lingua è stato lo spagnolo. I miei genitori hanno dovuto scegliere quale lingua parlare in casa. Mio padre italiano, mia madre austriaca, ma di lingua tedesca. Mia madre non ha voluto assolutamente parlare tedesco con noi, lo considerava una lingua nemica. E così ha continuato anche quando siamo ritornati, perché era stata troppo toccata. Poi lei ha perso i due genitori nella Shoah, quindi era particolarmente sensibile a questi temi. Per me, anche nel corso degli anni, il Perù è diventato un oggetto di studio, un oggetto di affetto, però ci sono tornato solo una volta con mio figlio 60 più anni dopo, con grande emozione, devo dire.
Tornando alla storia della sua famiglia, come visse l'esilio l'altro fratello Giuliano Gerbi, giornalista che lavorò per il giornale L'Ambrosiano e per la radio?
Sì, stato? Come accennato, mio zio Giuliano, che era un ottimo giornalista sportivo, per due anni circa fu costretto a lavorare in un posto, trovatogli anche questo, da Mattioli in Colombia. Prima sulla costa, in un fetido porto della Colombia, poi nella capitale Bogotà. A un certo punto non ne poteva più e andò negli Stati Uniti e si riunì al fratello medico Claudio, che in quel momento era a Boston, e fece qualunque tipo di mestiere, mi pare il contabile, eccetera. Finché un giorno non gli arrivò un'offerta da parte di un amico, anche lui esule ebreo, dall'Italia, che gli propose di fare un programma per alcune radio italiane che erano basate a New York. Mio zio si spostò a New York e cominciò a lavorare di nuovo finalmente in quello che era il suo mestiere, finché non giunse nel 42 o 3, adesso non ricordo esattamente, una proposta di entrare nella Voce dell'America, che era una radio organizzata ai tempi di Roosevelt per fare trasmissioni in lingua, 25 lingue in tutto il mondo, di propaganda durante la guerra a favore degli Stati Uniti. E lì si sentì più appagato, però il lavoro era molto duro e poi lui era soggetto comunque anche a un po' di depressione, per cui se non ci fosse stato il sostegno del fratello sarebbe stato molto più dura. E lì conobbe la futura moglie e a un certo punto decise di tornare in Italia, dove ebbe anche una figlia. Solo che la sua carriera fu stroncata, perché in Italia si dovette fare lavori giornalistici di molto minor conto rispetto a quelli che aveva fatto in precedenza. Gli ultimi anni addirittura fece il giornalista di borsa, perché aveva una competenza finanziaria, essendo laureato alla Bocconi.
Certo. Anche Giuliano Gerbi fu dunque toccato duramente dalle leggi razziali. Abbiamo detto prima che i tre fratelli Gerbi erano giovani molto integrati nella vita anche culturale italiana. In che misura la violenza delle leggi razziali costrinse i fratelli Gerbi a difendere in qualche maniera la religione e le tradizioni ebraiche? Ci fu questo elemento?
Allora,
una reazione?
Sono tre persone diverse che erano laiche, però abbastanza in modo simile. Per quanto riguarda mio padre, anzi, cominciamo. Tutti e tre, sarà stato un caso, saranno state le circostanze, hanno sposato delle donne di origine ebraica. anch'esse però secolarizzate. Questo in parte sarà stato, come dire, un senso indiretto di rispetto della tradizione, in parte perché ci si sentiva più solidali con persone che avevano subito la stessa sorte. Poi però l'atteggiamento nei confronti dell'ebraismo dei tre si differenzia. Mio padre continua a rimanere agnostico, laico, non dà nessuna educazione religiosa o tradizionale a noi due figli. Mia madre, che era come lui, l'unica cosa che fa, siccome ha avuto questa tragedia della perdita dei genitori in circostanze che non si sanno nemmeno bene quali siano state, si iscrisse alla comunità ebraica di Milano e fu molto attiva nel campo dell'assistenza ebraica, cioè un'associazione, si chiama Associazione Donne Ebraiche Italiane, ADEI, e lei divenne addirittura presidente della sezione di Milano. D'altra parte sua sorella era fuggita in Israele, che allora era Palestina, si era sposata con un'altra persona fuggita come lei dalla Polonia, e quindi mia madre aveva questo legame con Israele che era derivato dalla sorella. Mio zio Giuliano, il giornalista, fu l'unico che, a causa di queste vicende anche professionali che lo avevano depresso abbastanza, rientrò un poco nell'alveo della comunità, si riscrisse quando tornò a Milano, seguiva le principali prescrizioni anche alimentari, non fu mai un bigotto, però si sentiva molto vicino alla comunità. Mio zio Claudio, il medico, mantenne il laicismo con brandelli di tradizione, tipo una piccola preghiera il venerdì sera biascicata in ebraico, che forse nemmeno lui comprendeva, e l'unica festa, la Pasqua ebraica, festeggiata con le figlie, ma anche in date che non erano proprio quelle precise, perché facevano come faceva comodo a loro per ritrovarsi. Stiamo parlando quindi di una generazione, quella di mio padre e dei suoi fratelli, che ha ancora sposato persone di origine ebraica. La generazione successiva, cioè io e mio fratello aveva sposato una signora che era per metà, diciamo, ebrea. Le due figlie del medico Claudio, mia cugina di Milano, figlia del giornalista, tutti hanno sposato non ebrei, quelli che noi chiamiamo goyim, e nessuno ne ha fatto una tragedia.
Sandro Gerbi, lei non racconta soltanto la storia della sua famiglia, ma ricostruisce nel libro il filo della sua esistenza, anche dalla giovinezza fino agli anni più recenti. E si giunge così all'ultima generazione di quelli che lei definisce ebrei riluttanti, quella dei nati negli anni 40 o poco dopo, alla quale anche lei appartiene. Lei come ha vissuto le sue origini ebraiche? Immagino in modo libero?
Totalmente libero. Non avevo nessun tipo di fede religiosa da ragazzo e non mi è mai venuta successivamente. Ho però avuto un... ero anche esonerato dalle lezioni di religione, per la verità, ma siccome avevo un docente di religione molto simpatico, molto bravo, che si chiamava Don Giovanni Barbareschi, che è anche abbastanza noto, è morto pochi mesi fa, centenario, ascoltavo e sono diventato ancora meno credente di quanto non fossi prima, perché le sue lezioni erano un invito alla libertà di pensiero e di critica. Quindi, per quanto mi riguarda, mi è capitato solo che negli anni giovanili, quando avevo 25-26 anni, ho avuto un momento di curiosità e di interesse per cambiare area, cambiare ambiente, e mi sono avvicinato a quella che era la gioventù ebraica organizzata. Si andava a conferenze, c'era un club culturale, si andava a ballare, e questo mi è servito per avere delle amicizie che sono poi durate una vita, anche se di fatto poi da allora, cioè da quando io avevo 30 anni ad oggi, tutti i miei rapporti con l'ebraismo sono stati casuali. Diciamo che io non rispetto nemmeno il minimo sindacale, come si dice, né alimentare né le feste. Solo ultimamente mia cugina, per riunire la famiglia, festeggia da qualche anno la Pasqua ebraica, quindi la sera della Pasqua ebraica, e la cosa è piacevole perché si incontrano parenti che non si sono visti per molti anni o per molto tempo, insomma.
E ci sono stati anche alcuni viaggi in Israele che lei racconta nel libro. Come li ha vissuti?
Ho fatto due viaggi in Israele. Il primo nel 1967, nel dicembre, dopo la guerra dei sei giorni. Io avevo parenti, la sorella di mia madre, e sono andato interessato e curioso di conoscere questa realtà. Ci sono stato quasi un mese, però non ho provato nessun tipo di collegamento. Io sentivo questa popolazione come una popolazione straniera, israeliani, quindi non sentivo un legame particolare. Forse mi sentivo in un certo senso come Philip Roth, che racconta in uno dei suoi libri che ha lasciato, dopo un viaggio in Israele, ha lasciato il paese un po' sconcertato e turbato, perché questo paese era, qui mi contraddico con quello che ho detto prima, era un paese abitato esclusivamente da ebrei o prevalentemente da ebrei, e, ma lui lo diceva con sarcasmo, come sempre faceva Roth quando si occupava, e spesso si occupava di questi temi. Sono tornato solo una seconda volta in Israele nel 2010 per il matrimonio del figlio di miei cugini. È stato sempre un piacevole viaggio all'estero. Nulla a che vedere con invece un ritorno che ho fatto con mio figlio sempre in quell'anno, per la prima volta in Perù, che ho sentito come la mia vera patria. Io ho anche il passaporto peruviano, e dove sono stato accolto con molto affetto, per esempio dal direttore dell'Istituto di Cultura, che ha organizzato subito una conferenza su mio padre, che è ancora molto conosciuto e apprezzato in Perù per le opere che ha scritto.
Esattamente. Sandro Gerbi, nel suo libro Ebrei riluttanti, lei descrive gli incontri con persone illustri della cultura e della società non solo italiana, tutti ebrei riluttanti. In particolare c'è il gustoso racconto di un incontro con il filosofo Gheorghi Lukács a fine degli anni 60. Come lo ricorda?
È stata una cosa abbastanza divertente. Eravamo un gruppetto di giovani italiani, qualcuno già laureato, qualcuno no, abbiamo fatto un viaggio in sei eravamo, e a un certo punto uno dei nostri compagni di viaggio, che era militante del movimento studentesco e che aveva studiato anche Lukács all'università, faceva filosofia, dice: ma io vorrei incontrare Lukács. E io conoscevo una ragazza ungherese a Budapest, e lei mi dice: ma semplicissimo, gli telefoniamo. E quindi abbiamo telefonato, e lì in quel periodo Lukács era già molto anziano e non dedicava tante ore allo studio, ma invece molte ore al ricevimento di amici o di persone che voleva incontrare. E così ci ha fissato l'appuntamento per l'indomani. Siamo andati lì in sei, lui si è presentato con la sua palandrana o veste da camera, un vecchietto ancora piuttosto vispo, ci ha chiesto in che lingua avremmo voluto parlare con lui, e sì, è stato scelto il francese perché ha detto che l'italiano se l'era ormai dimenticato. Ci siamo stati lì un'oretta circa a parlare, dove l'interlocutore principale era questo, l'esperto di Lukács, non io, ma il fatto di essere con una celebrità, avere un incontro di questo genere, mi è sempre rimasto.
Immagino
in
una
mente.
Grande emozione. Sì. Un'altra figura molto interessante di ebreo riluttante è quella dell'agente letterario Erich Linder.
Sì. A differenza di Lukács, il quale proprio negava anche completamente le proprie origini, e non esiste un rigo nella sua riflessione dedicata al problema ebraico, Linder era una persona che aveva avuto i suoi problemi durante la guerra, naturalmente, e che aveva deciso di mantenere un legame, soprattutto con lo Stato di Israele, dando parecchio aiuto alle associazioni di carattere sionistico. Io però l'ho conosciuto non per motivi ebraici, bensì perché faceva parte di un gruppo di amici giornalisti, soprattutto, e del mondo dell'editoria, e abbiamo cominciato ad andare fuori a cena insieme, siamo diventati molto amici, e addirittura a un certo punto gli ho anche chiesto se potevo andare a lavorare da lui, perché mi sembrava un lavoro adatto. Io quell'epoca facevo il giornalista finanziario, poi lui aveva altri progetti, altre idee, e la cosa non si è fatta. È interessante notare che nell'82, quando Israele ha invaso il Libano e c'è stata una vasta protesta di intellettuali guidata in Italia da Primo Levi, anche Linder ha interrotto i propri legami con lo Stato di Israele perché considerava deleteria quell'operazione militare.
Un'altra descrizione molto appassionante è quella di Ugo Stille, incontro che le ha offerto l'occasione di stringere la mano di una bellissima attrice.
Sì, Stille naturalmente era amico di mio zio medico Claudio, che viveva lì, e io come giornalista tutte le volte che andavo, e ci andavo spessissimo, una o due volte all'anno negli Stati Uniti, lo vedevo. Scherzando gli imputo due episodi che mi sono capitati di segno contrario. Una prima volta mi ha invitato a cena, siamo andati insieme in un ristorante alla Page che si chiamava Elaine a New York, e arrivando seduto a un tavolo c'è una signora splendida, occhi verdi, e si presenta e dice: Lauren Bacall, la famosa attrice. E io le ho stretto la mano, e come c'è questo topos in vari scritti di vari letterati, e questa mano non avrei mai voluto lavarmela.
Immagino.
Però non è successo così in correlazione, ma io lo monto un po' in correlazione. Qualche anno dopo, siamo nel 73 circa, per la strada mi capitò di incontrare Michele Sindona, il bancarottiere siciliano, che salutava cordialmente, avendolo incontrato, Stille. Naturalmente cercava di tenerselo anche buono, quindi poteva fargli cosa. E Stille mi presentò Sindona. Io lo conoscevo soltanto di vista, ma dovetti stringergli la mano, non potevo essere così villano. E ancora dico, la mano stretta a Sindona, quando ci penso, mi disturba.
Dunque, un caleidoscopio di immagini in cui rientra anche quella della sua relazione con Indro Montanelli, personalità a cui le ha dedicato un libro che ha avuto molta fortuna.
La biografia di Montanelli, sì, scritta con Raffaele Liucci, che è il mio più giovane collega. Sì, in realtà, forse ripensandoci, lo stimolo a scrivere questo libro mi è venuto da un episodio che racconto e che riguarda Montanelli. Montanelli era amicissimo del mio, diciamo, mentore, capo e maestro finanziario, che era Renato Cantoni. E quindi attraverso Cantoni l'avevo incrociato varie volte, ma non ero in grande intimità. Poi, avendo io scritto per molti anni sul Corriere della Sera, siamo nel 99, per l'episodio che sto per raccontare, Montanelli sapeva benissimo chi era. Capita che Montanelli, in una sua stanza del Corriere della Sera, cioè quella rubrica fissa quotidiana in cui lui rispondeva a una lettera di un lettore, facesse l'apologia di Almirante, soprattutto per la parte post-bellica, dicendo che aveva normalizzato il movimento sociale, l'aveva inserito nell'ambito democratico, eccetera. A me la cosa sembrava dubbia e inoltre non poteva prescindere il giudizio su Almirante da quello che lui era stato in precedenza, cioè un attivo antisemita, come segretario, per esempio, della rivista La Difesa della Razza. La faccio breve, ma in un mese Montanelli scrisse 3 stanze, tutte in difesa di Almirante. L'ultima diretta a me, che gli avevo scritto 2 volte, dicendo, Montanelli, poiché tanto insiste, Gerbi le risponde ancora, ripetendo le stesse cose. Solo che verso la fine, quando parla del passato e dei trascorsi di Almirante, Montanelli dice, ma insomma, sarebbe ora di smetterla, di continuare a ritirare fuori tutte queste vecchie storie che non giovano a nessuno, nemmeno a voi ebrei. Io mi sono sentito messo sotto una corazza che non pensavo mi appartenesse. E poi era abbastanza frivolo dire che quello che io scrivevo lo scrivevo in qualche modo perché tornasse a mio vantaggio, che non giovasse a me. Io facevo semplicemente lavoro di storico. E lo storico, come diceva Mark Bloch, quando sente odore di carne umana si butta e non guarda in faccia nessuno. Lui stesso, poiché si piccava di essere uno storico, era uno storico giornalista, doveva ben sapere che lo scavo del passato si fa così, non è che alcune cose si coprono e altre non si coprono. Quindi quell'episodio lì, insieme ad altri piccoli episodi che non ho neanche raccontato nel libro e che poi, se vuole, posso accennare a uno, mi hanno indotto a cercare di spiegare perché io mi considero riluttante e come e quanto e parzialmente abbia contato l'ebraismo nella mia vita, perché qualcuno ha definito questo libro un'autobiografia corale. Già si può tollerare, ma autobiografia no, perché in questo libro parlo soltanto delle cose che hanno avuto a che fare con l'ebraismo della mia vita. Il resto forse è anche ben interessante, ma non è una mia autobiografia. Certo, è scritto in prima persona e racconto tanti episodi e tutti che hanno qualche legame con l'ebraismo. Qualcuno naturalmente di segno di vicinanza e qualcuno invece di lontananza.